Benvenuti a questa nuova puntata dei podcast realizzati dall'unità di ricerca dell'Università degli Studi di Trieste nell'ambito del progetto PRIN-REACT. Io sono Martina Previatello, sono assegnista di ricerca in diritto dell'Unione Europea all'Università di Trieste e con questo episodio inauguro una serie di puntate volte ad analizzare l'influenza del patto sulla migrazione e l'asilo sull'evoluzione della dimensione esterna della politica migratoria dell'Unione Europea. Come sappiamo, il patto sulla migrazione e l'asilo si compone di 10 atti legislativi, ossia 9 regolamenti e una direttiva, tutti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22 maggio 2024. Si tratta di una riforma epocale che interessa appunto i settori dell'immigrazione, delle frontiere e dell'asilo. Come dicevo, in questa serie di podcast mi ripropongo di esaminare in che modo la riforma influisce sulla dimensione esterna della politica migratoria dell'Unione Europea. E in particolare in questo episodio mi soffermerò sugli strumenti vincolanti, ossia sugli accordi internazionali che l'Unione conclude con paesi terzi, secondo la procedura di cui all'articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per gestire i flussi migratori. A questo proposito, un primo elemento da sottolineare è che l'Unione continua, anche dopo l'adozione del patto, a stipulare le stesse tipologie di accordi internazionali che era solita concludere prima della riforma. Si tratta in particolare degli accordi di riammissione, degli accordi di facilitazione per il rilascio dei visti e degli accordi sullo status, ossia degli accordi che disciplinano il dispiegamento di squadre Frontex dotate di poteri esecutivi sul territorio di paesi terzi. E a riprova di questo, notiamo che a febbraio del 2025 l'Unione ha concluso un nuovo accordo sullo status con la Serbia, un accordo sullo status di seconda generazione, cioè di fatto ha rinegoziato il precedente accordo concluso con la Serbia nel 2020. E parallelamente, nel marzo del 2025, il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo di facilitazione del rilascio dei visti con il Kazakistan. Di tutto questo, però, non c'è traccia nei vari atti legislativi che compongono il patto sulla migrazione e l'asilo. Anzi, la dimensione esterna della politica di migrazione e asilo dell'Unione non ha una propria autonomia tematica nell'ambito della riforma in questione ed è anzi disciplinata in modo abbastanza disorganico. In particolare, gli atti legislativi di cui si compone la riforma contengono due riferimenti agli accordi internazionali, quindi agli strumenti vincolanti che l'Unione può concludere in questo settore. Si tratta, da un lato, dell'articolo 59 del regolamento 2024-1348, cioè il regolamento procedure che sostituisce la precedente direttiva 2013-32. E dall'altro si tratta degli articoli 13 e 14 del regolamento 2024-1351, che abroga il precedente regolamento Dublino. Quindi iniziamo dall'analisi della prima disposizione, quindi dall'articolo 59 del regolamento 2024-1348. Questa disposizione definisce la nozione di paese terzo sicuro. Come sappiamo, nel caso in cui l'autorità competente per l'esame delle domande di protezione internazionale accerti la provenienza del richiedente da un paese terzo sicuro, può dichiarare inammissibile la domanda e quindi rigettarla senza esame nel merito. Qui ci interessa in particolare il paragrafo 7 di questo articolo 59, il quale stabilisce che il concetto di paese terzo sicuro può può essere applicato nel caso in cui, e qui cito la norma, l'Unione e un paese terzo abbiano raggiunto congiuntamente un accordo, a norma dell'articolo 218 TFUE, sul fatto che i migranti ammessi ai sensi di tale accordo saranno protetti conformemente alle norme internazionali in materia e nel pieno rispetto del principio di non respingimento. Chiaramente questa nozione può essere applicata solo se esiste tra il richiedente e il paese terzo in questione un legame tale per cui sarebbe ragionevole che vi si recasse, ed è comunque sempre salva la dimostrazione da parte del richiedente che il concetto di paese terzo sicuro non sia ad esso applicabile a motivo di determinate circostanze personali. Ora, non ci sono ulteriori indicazioni che ci aiutino a far capire di che tipo di accordi internazionali si tratti. Quindi, in assenza di ulteriori indicazioni, potremmo ritenere che questa disposizione dia all'Unione il potere di concludere accordi internazionali che istituiscono una sorta di sistema di protezione altrove. Cioè, simili accordi, in altre parole, consentirebbero a coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso le competenti autorità degli Stati membri di essere accolti nei paesi terzi con cui hanno un legame effettivo, ottenendo quindi in quei paesi la protezione di cui necessitano. Il secondo riferimento, dicevo, si trova agli articoli 13 e 14 del regolamento 2024-1351, cioè il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che abroga il regolamento Dublino. Questo regolamento istituisce, tra le altre cose, un meccanismo di solidarietà tra gli Stati membri per la gestione dei flussi migratori. Ora, gli articoli 13 e 14 di questo regolamento disciplinano l'istituzione di appositi forum dell'Unione, composti da rappresentanti degli Stati membri, volti a garantire appunto l'efficace attuazione di questo meccanismo di solidarietà. E queste disposizioni precisano, qui cito il contenuto delle norme, che i paesi terzi che hanno concluso con l'Unione un accordo sui criteri e i meccanismi per determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale formalizzata in uno stato membro o nel paese terzo in questione, possono, al fine di contribuire alla solidarietà su base ad hoc, essere invitati a partecipare al forum. Ecco, nemmeno su questa categoria di accordi la riforma fornisce ulteriori precisazioni. Possiamo però notare due cose. La prima è il fatto che, a differenza dell'articolo 59, paragrafo 7 del regolamento 2024-1348, gli articoli 13 e 14 del regolamento 2024-1351 non si riferiscono espressamente agli accordi internazionali e ne precisano che la procedura da seguire per la loro conclusione è quella dell'articolo 218 TFUE. Quindi sembra ragionevole nutrire delle perplessità sulla natura giuridica di questi strumenti. La seconda cosa che possiamo notare per quanto riguarda il contenuto di questi accordi è che sulla base dell'interpretazione letterale della norma sembrerebbe trattarsi di accordi con cui l'Unione e i paesi terzi stabiliscono i criteri da utilizzare per determinare lo stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente presso le autorità dei paesi terzi partner, cioè i paesi con cui l'Unione ha concluso questi accordi. Questi, dicevo, sono gli unici riferimenti che il patto fa agli strumenti giuridici vincolanti nell'ambito delle relazioni esterne dell'Unione nel settore dell'immigrazione e dell'asilo, e quindi nei prossimi episodi vedremo le altre tipologie di strumenti su cui il patto fa leva nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione in questo settore.